ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Ogni giorno di mille storie, se passato con voi, è un giorno speciale e non è piaggeria, tranquilli, è pura e semplice realtà. Un giorno che oggi vede, come sempre, il gerundio al microfono, vale dire Stefano Ferrando, in regia oggi Michele Buonasorto, anche lui pensa che è un vero piacere essere con voi, così come Tania Ciria col centralino divisa fra due numeri, 0848030808 per le telefonate e l'altro 0763211113 per i vostri messaggi. Se poi questo giorno si apre con un brano come questo, che dire, il benvenuto è di un menestrello con tanto di premio Nobel, Bob Dylan.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Bussando alla porta del cielo, ci vuole fantasia, o meglio, ci vuole classe per scrivere versi del genere. Non a caso, Bob Dylan è diventato il primo cantautore a ricevere un Nobel per la letteratura. Primo e ultimo, per il momento. Lo riceve, ma come ben sapete non lo ritira. Lo riceve, ma per poterlo fare suo davvero, deve inviare un discorso di ringraziamento che viene letto il 10 dicembre del 2016. Sì, perché domani saranno consegnati brevi mano i premi e in quelle occasioni i premiati devono leggere un messaggio. Quello di Bob Dylan, bisogna dire, insomma, si rifà con gli interessi, perché non va, ma dice, scrive delle cose veramente belle. Apro le virgolette. Sono dispiaciuto per non essere lì con voi di persona, ma sappiate che sono sicuramente con voi nello spirito e sono onorato di ricevere un premio così prestigioso. Questa si chiama captatio benevolentia. Essere premiato con un premio Nobel per la letteratura è una cosa che non avrei mai potuto immaginare o prevedere. Va bene, questo lo poteva scrivere chiunque. Fin da piccolo ho avuto familiarità, leggendo e studiando, con i lavori di coloro che sono stati ritenuti degni di un tale riconoscimento: Kipling, Shaw, Thomas Mann, Bach, Camus, Hemingway. Questi giganti della letteratura, le cui opere sono insegnate nelle scuole, conservate nelle biblioteche di tutto il mondo e di cui si parla con riverenza, hanno sempre suscitato in me una profonda impressione. Che io ora mi aggiunga i nomi di una lista del genere lascia veramente senza parole. Non è vero, perché poi di canzoni ne scriverà e altrettanto belle. Non so se questi uomini o queste donne abbiano mai considerato l'idea che avrebbero ricevuto un Nobel, ma suppongo che tutti quelli che nel mondo abbiano scritto un libro, un poema, un'opera, potrebbero avere avuto questo sogno segreto nel loro profondo, nel classico cassetto, probabilmente sepolto così in profondità che non sapevano nemmeno esistesse, aggiunge. Se qualcuno mi avesse mai detto che avrei avuto la minima possibilità di vincere il premio Nobel, avrei pensato che fosse probabile quanto che io andassi sulla luna. E poi il pezzo più bello del suo discorso, quello che ci fa capire che il ragazzo ha veramente classe. Ma c'è una cosa che devo dire: come artista ho suonato per 50.000 persone, ho suonato per 50 persone, e vi posso dire che è più difficile suonare davanti a 50 persone. 50.000 persone hanno un'unica identità, a differenza di 50 spettatori. Ciascuna persona ha una sua individualità, ciascuna di loro è un mondo a sé. Possono percepire le cose in maniera chiara e si vedono. La vostra onestà e il modo in cui è collegata alla profondità del vostro talento è messa alla prova. Il fatto che il comitato che assegna il Nobel sia così ridotto per me è di grande valore. Non ho mai avuto il tempo di chiedere a me stesso: ma le mie canzoni sono letteratura? Quindi ringrazio l'Accademia per aver avuto il tempo di prendere in considerazione questa domanda e alla fine per aver fornito una risposta così meravigliosa. I miei migliori auguri a tutti voi. Firmato Bob Dylan. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel? Grazie Valeria, ma non è merito mio, è merito di Bob Dylan, è merito di Michele Bonasorta che ci ha proposto questo brano. Ma tra l'altro, Michele, siamo sicuri che era Bob Dylan, eh? Non è che era Timothée Chalamet, perché quando l'ha interpretato al cinema veramente bisogna dire che cantava preciso, preciso, preciso. Allora, 9 anni fa Dylan, domani Laszlo Krasznahorkai. Toccherà allo scrittore ungherese pronunciare il suo discorso davanti all'Accademia per ritirare il suo Nobel per la letteratura. Per entrare, io ho detto, basta poi non neanche presentarsi, ma mandare un discorso. Per entrare però in possesso del premio realmente, però i vincitori entro 6 mesi dalla consegna devono fare anche un'altra cosa, devono tenere una sorta di lectio magistralis, che è poi il vero unico obbligo per chi entra a far parte di questo esclusivo club. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy.
come, easy go, little high, little low.
Any way the wind
blows doesn't really matter to me,
to me. Mama just killed a man. Gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Can't do this.
una canzone, mille canzoni. Cioè, questa è Bohemian Rhapsody, perché contiene veramente tantissime cose. Invece, l'abbiamo detto, un solo cantautore ha ricevuto il Nobel per la letteratura. Ma attenzione, perché la letteratura che arriva al Nobel tante volte ha influenzato, ispirato proprio la grande musica. Hemingway, Nobel nel 1954, con Per chi suona la campana, illumina per esempio il cammino artistico dei Metallica e fa un certo effetto. Ma andate ad ascoltare For Whom the Bell Tolls. Insomma, è quello, l'inizio è proprio quello, ispirato a Ernest Hemingway. E poi Albert Camus, 1957, con il suo Lo straniero, è la scintilla per i Cure con Killing Arab, eppure per Freddie Mercury nella celebre e appena riascoltata da Bohemian Rhapsody fresca e arzilla cinquantenne, 50 anni e non sentirli nel vero senso della parola. Chissà se aveva immaginato qualcosa di lontanamente simile a tutto ciò Alfred Nobel, poco prima di chiudere per sempre gli occhi. È il 10 dicembre del 1896 e lui è lontano da Stoccolma, ha scelto una villa in riva al Mediterraneo, a pochi metri dal lungomare di Sanremo, proprio nella città che per noi, soprattutto, è sinonimo di musica, grazie al suo festival. Nobel ci arriva qualche anno prima ed è lì che porta a conclusione un percorso romantico e paradossale al tempo stesso. Perché romantico? Perché decide, proprio nella città dei fiori, di consegnare gran parte della sua fortuna a premi da destinare a chi avrà apportato il maggior beneficio all'umanità. Paradossale perché, beh, lo sappiamo, la sua fortuna è frutto di un'invenzione che l'uomo non userà esclusivamente a fin di bene, vale a dire la dinamite. Fisica, chimica, fisiologia o medicina, letteratura e pace sono questi i cinque campi prescelti da Alfred Nobel. Sono gli ultimi giorni del novembre 1895, quando dalla sua dimora in Corso Cavallotti, guardami bene perché lo sto dicendo proprio a te che aspetti come una boccata di aria fresca il mese di marzo, a te che aspetti la primavera che scalda la pelle e le ruote che girano velocissime dalla bruma della Brianza fino all'azzurro della riviera. Corso Cavallotti, sì, è quella lingua d'asfalto che arriva dopo la funambolica discesa dal Poggio e che nella Milano-Sanremo porta all'arrivo di Via Roma, quello dove Pogacar e Mathieu van der Poel intendono scornarsi anche quest'anno con il secondo che appare l'unico al momento in grado di impedire allo sloveno di prendersi una delle poche corse che gli mancano e che vuole fortemente. Adesso chiedo venia per questa digressione ciclistica, ma era inevitabile, anzi oserei dire che era doverosa. Comunque, mentre ci sono, segnatevelo pure in agenda, 21 marzo 2026, se volete già mettere appunto già in agenda l'appuntamento, e prenotare al tempo stesso Trofi al Pesto, Buridda. Non sapete che cos'è la Buridda? È un caciucco molto più buono, ma senza l'ufficio stampa che funziona alla grande dei livornesi. E poi, per concludere, facciamo 2-3 baci di Alassio, laddove transita a tutta velocità la corsa, anche davanti al famoso muretto, quello degli innamorati che, guarda caso, guarda che collegamento, tutto casuale, davvero, ma in perfetto stile mille storie, nasce per l'intuizione, temo anche un'intuizione abbastanza a forte gradazione alcolica, viste le abitudini, di un premio Nobel appena citato, vale dire Ernest Hemingway. La storia è semplice e leggendaria al tempo stesso. Mario Berrino è il proprietario dello storico Caffè Roma ad Alassio. Allora, Caffè Roma, il nome non è particolarmente originale perché ne troverete a manciate in giro per lo stivale, isole comprese. Forse anche per questa ragione Mario Berrino cerca di rendere quel luogo esclusivo, speciale, particolare, vuole mettere una firma sulla bellezza della riviera, anzi sulla bellezza alassina. Nel 1953, a dargli l'idea di abbellire il muro antistante che delimita un giardino pubblico, è un avventore diverso dal solito, molto particolare, Ernest Hemingway. L'anno dopo, tra l'altro, siamo al 53, sarà a Stoccolma a ritirare il premio per la letteratura, ma lui è in Italia regolarmente, è un amante dell'Italia, la stessa che ha conosciuto diversi anni prima, nel 1917, quando arriva da volontario della Grande Guerra sul fronte in Veneto. I suoi viaggi italiani, prima da solo, poi con la moglie, si susseguono nei decenni anni successivi, e si arriva appunto al 1953 ad Alassio. Quel buon ritiro ha per lui qualche cosa di magico, e così fa la cosa più naturale e scontata per una star dell'epoca. Ecco, non essendoci aggeggi malefici elettronici che ti permettono di fare un selfie, fra l'altro non chiedete tanto i selfie, perché tanto lo sapete come va a finire sempre, perché il tuo eroe verrà con un'espressione improponibile e magari anche un po' scocciata. Eccezione fatta per Noè Ponti, che ha brevettato il sorriso da selfie. Io l'ho visto in più occasioni cambiare espressione in un nanosecondo e sfoderare un sorriso magico. È brevettato il sorriso Noè Ponti per i selfie. Dicevo, se lui comunque dovesse venire bene, il vostro eroe, voi verrete con gli occhi chiusi, con una faccia che nemmeno l'intelligenza artificiale riuscirà a correggere. Comunque, Hemingway, essendo il 1953, lascia un suo autografo, ma non lascia l'autografo su un foglio oppure su un tovagliolino da bar. Avete preso quei tovagliolini che ci sono nelle scatoline di metallo? Quelli che non puliscono mai, che sono ruvidissimi ma non puliscono mai. Ecco, lui lascia il suo autografo su una piastrella in ceramica colorata. Dalla prima, a firma Ernest Hemingway, si arriverà poi a passare le 1000 piastrelle colorate, ognuno ovviamente con la sua storia. Ecco perché a noi piace pensare che Alassio, con il suo muretto, siano un po' la seconda casa di 1000 storie.
Oltre le dolcezze dell'Arisbar e le tenerezze di Zanzibar, c'era questa strada. Oltre le illusioni di Timbuktu e le gambe lunghe di Babalu, c'era questa strada. Questa strada zitta che vola via come una farfalla, una nostalgia. Nostalgia al gusto di Curaçao, forse un giorno meglio mi spiegherò. Za 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 za. E allora, Monsieur Hemingway, ça va? Hemingway, ça va mieux?
allora lasciamo Alassio, lasciamo Hemingway cantato da un altro maestro, da Paolo Conte, lasciamo Alassio e passiamo i capi, mele, mimosa, cervo, verta, come una filastrocca, cipressa, poggio, e torniamo lì da dove siamo partiti, da Corso Cavallotti, da quella villa bianchissima e avvolta da un piccolo giardino, 6.000 metri quadrati, con tanto di cannoni di produzione Bofors, con il quale il nostro eroe è solito fare esperimenti scientifici. Alfred Nobel sottoscrive il famoso testamento con il quale dà vita al premio che porta il suo nome proprio in quella casa. E perché Sanremo? Adesso fate voi, cioè, avete mai passato un inverno a Stoccolma? Quelli della Riviera, gli inverni della Riviera sono dolci come lo zucchero e non cariano nemmeno i denti. A Sanremo prende casa nel 1891 fino alla sua morte, avvenuta nel 1896, pochi mesi dopo aver stilato appunto il celebre testamento in cui crea il premio. La firma definitiva sarà poi posta, bisogna dire, da un notaio a Parigi. Nella villa, tra l'altro, troverete anche la copia del documento che fa parte del materiale del museo dedicato alla vita e alle scoperte dell'inventore, l'uomo che deposita qualcosa come più di 300 brevetti, ma che rimarrà legato indissolubilmente alla dinamite, l'invenzione che mai avrebbe voluto portare a compito. Eppure Alfred in cuor suo sa fin dal primo vagito che il suo destino sarà legato al settore bellico, ambito in cui la famiglia Nobel da anni commercia. Suo padre, Immanuel, ad esempio, contribuisce allo sviluppo delle mine sottomarine usate dalla Russia nella guerra di Crimea, mentre al tempo stesso che cosa fa? Regala il prototipo del piccolo chimico ai figli. Alfred cercherà così nuovi esplosivi e li troverà, o meglio, lo troverà. È il 1967 l'anno della dinamite. Se ne pente, certo, ma diciamo che puoi togliere Alfred dal settore bellico, ma non puoi togliere il settore bellico dal DNA di un Nobel. Ricordate quel cannone di cui vi ho parlato in giardino? È di una fabbrica svedese di armamenti. Di quella Alfred Nobel, poco prima della sua scomparsa, acquista delle quote. Il testamento e il premio saranno l'estremo tentativo di cambiare la sua immagine agli occhi del mondo, perché per un caso del tutto curioso, Alfred Nobel sa benissimo che cosa pensa la gente di lui. È il 1888, quando muore suo fratello Ludwig, ma un giornale francese pubblica per errore la notizia della sua morte. Il titolo è eloquente e impietoso e sciocca Alfred Nobel. Il mercante di morte è morto. Un articolo che poi spiegherà per filo e per segno come si sia arricchito inventando strumenti di distruzione. Insomma, queste sono le due vite di Alfred. La prima, quella che lo ha portato il 1896, e poi la seconda, che noi speriamo eterna, quella che domani vivrà un nuovo capitolo edificante e costruttivo.
Let it ring along, along, along.
Rem, siamo arrivati al momento anche quest'oggi di aprire la nostra casellina del calendario dell'avvento. E lo sapete, dietro non c'è una sorpresa, o meglio c'è una sorpresa perché ogni giorno c'è una canzone diversa. Però quale canzone di Natale ci sarà quest'oggi? Diciamo che c'è qualche cosa che non è strettamente natalizio, ma che, visto il tema, ha finito per diventarlo. È un po' contorta, ma tra poco vi spiego.
When the saints go marching in. When the saints go marching in, oh Lord, I'd like to be in that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when the sun refuses to shine, but I believe it when the sun refuses to shine. Oh,
allora, questo è un brano che non ha smesso un secondo di crescere, evolvere. Partendo dal tradizionale Black Spiritual, nasce come messaggio di speranza e promessa di una vita migliore per gli schiavi afroamericani che desiderano la liberazione dalle loro sofferenze. Poi cosa succede? Nel 1938 la tromba e la voce inconfondibile di Louis Armstrong la portano a un livello di apprezzamento mondiale. Lui che tra l'altro confesserà di averla suonata ogni domenica al riformatorio per chiamare i ragazzi alla adunata, cioè alla messa. Quando i santi marceranno, le parole del brano evocano l'immaginario apocalittico del giorno del giudizio universale. Ora, il Natale non ha nulla di apocalittico, ma la speranza rimane, e come? E da allora ecco che i santi sono finiti pure nelle playlist di Natale. Ma non solo. Se dico per esempio Champions League, voi a cosa pensate? Sì, è dal 92 che questa musichetta che sentiamo in sottofondo viene sognata regolarmente da chi mette piede in campo. Sapete tra l'altro chi l'ha composta? Vai Michele, vai, pompala, sentiamo. Adesso tutti lo dicono, lo faranno tutti. Tu lo so che tutti lo state urlando. Allora, l'inno viene composto per la stagione che segna il grande passaggio da Coppa Campioni a Champions League. Perché in inglese, lo sapete, lo sappiamo benissimo, è tutta un'altra cosa, e non ditemi che Guccini non aveva ragione, che l'inglese ci frega regolarmente. L'autore è un musicista britannico, Tony Britton, che crea, o meglio, coglie ispirazione, perché quelli bravi dovete sapere che colgono l'ispirazione, non copiano, l'inno dell'incoronazione di Giorgio II di Gran Bretagna, creato da Handel ed eseguito poi ad ogni successiva incoronazione britannica. Allora, testo e melodia, da un recente sondaggio dell'UEFA, sono riconosciute da 98 persone su 100 in Europa. dicono anche in Svizzera, anche se ultimamente non la sentiamo troppo spesso, quest'anno per esempio 0 volte. Lino Dalla Champions fa il suo esordio ufficiale il 25 novembre del 1992. Si gioca la prima giornata della fase a gironi della neonata Champions League e in 4 stadi contemporaneamente risuona per la prima volta appunto questo inno. Tra questi c'è anche San Siro, dove va in scena un clamoroso e mitico Milan-Göteborg, finito 4-0 con un poker da urlo di Sua Maestà Marco Van Basten. Ecco, lo stadio è lo stesso, il medesimo, o meglio, quasi, perché poi dal 90 il Meazza ha un anello in più rispetto al passato. Ma quando dalle casse dello stadio risuona un'altra musica è il 12 maggio 1965, una data che i tifosi dell'altra squadra di Milano hanno marchiato a fuoco, letteralmente nell'anima. Quei tifosi sono reduci da una trasferta in Inghilterra, semifinali Coppa Campioni. Hanno accompagnato la grande Inter di Herrera ad Anfield e hanno visto giocare i propri beniamini a viso aperto. È una squadra mitica, la sua formazione è come una filastrocca.
Quali sono i presidenti della Repubblica dalla sua fondazione ai giorni nostri?
De Nicola.
De Nicola.
Nicola.
Burnic, Pacchetti, Bedin, Guarneri, Bicchi, Jair, Mazzola, Cappellini, Suarez,
Corto. Sì, è una formazione tanto mitica da finire in questa scena memorabile di Ecce Bombo del 1978, quando Nanni Moretti racconta dei ventenni in crisi. Non è che la storia sia cambiata più di tanto, passano gli anni ma restano le crisi generazionali da narrare. Ma noi stiamo parlando di quella grande Inter, grande ma presa metaforicamente a calci nel sedere a Liverpool, tanto che i Reds dopo il 3-1 di quella gara di andata sono sicurissimi di avere già un posto in finale. Sicuri e anche un po' sbruffoni, cosa che nello sport non bisogna mai fare, perché mentre l'Inter rientra negli spogliatoi a testa bassa, le casse di Anfield sparano a tutto volume proprio When the Sen Go Marching In, il tutto in segno di palese presa per i fondelli. Quindi ci vuole l'impresa, e in una Milano che in quei giorni si scalda soprattutto per l'aumento del prezzo del biglietto del tram, salito alla vertiginosa cifra di 70 lire, dovete pensare che quelle dei biglietti per quella partita schizzano alle stelle, 1.500-3.000 lire per andare a vedere quella partita. Tanto, ma il mago Herrera sa cosa fare in campo e soprattutto fuori. Sì, fuori anche, lui sa come scaldare i tifosi. Tra l'altro è il primo a introdurre il tifo organizzato in quella realtà e chiede ai tifosi di essere protagonisti come e più degli inglesi a Liverpool. Liberi di non crederci, ma chi parla di quella partita non ricorda il 3-0 che qualifica l'Inter, ma la bolgia, il tifo infernale dei 90.000 nerazzurri che spingono letteralmente la squadra. La stessa Gazzetta dello Sport titola a Liverpool 3 reti dell'Inter e della folla. E ancora San Siro al 90° fra il Vietnam e il Carnevale di Rio. Meglio il secondo, aggiungo io. Mortaretti, trombe, campani, sirene, follia pura. La stessa stampa inglese mette l'accento sul calore e il fattore pubblico nella narrazione di questa rimonta. Il corrispondente del Daily Mirror è costretto a battere a macchina in un frastuono di petardi, fischi, urla e titolerà in italiano l'inferno di Dante. Quello che succede al triplice fischio è pura leggenda. I 22 protagonisti tornano negli spogliatoi, nel tripudio collettivo, mentre gli altoparlanti di San Siro diffondono un disco che Sandro Mazzola aveva consegnato personalmente allo speaker dello stadio prima della partita. Disco che, per la cronaca, Sandro Mazzola non rivedrà più indietro. Louis Armstrong che canta When the Sen Go Marching In, perché la vendetta è un piatto che va servito non troppo freddo in questo caso e soprattutto con la giusta colonna sonora. Sarà un caso, ma questa sera in Champions League si gioca Inter-Liverpool. Grazie per essere stati in nostra compagnia e Mille Storie torna domani.